Bene, cari, vogliamo rivolgerci, che è molto più importante che le nostre parole, alla parola di Dio, nella epistola di Paolo ai Galati, se per cortesia vi alzate lì in piedi. Galati capitolo 4, un passo molto conosciuto e che ha molto da dirci, perché la parola del Signore ha sempre qualcosa o molto più di qualcosa da dirci. Al capitolo 4 dell'epistola di Paolo ai Galati, iniziando dal versetto 4 fino al verso 7. Ma quando giunse la pienezza dei tempi o del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. È perché siete figli. Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei nostri cuori, che grida Abba Padre. Così tu non sei più servo, ma figlio. E se sei figlio, sei anche erede per grazia di Dio. Gloria al Signore. Quando giunse la pienezza dei tempi, Dio ha un piano, sorelle care, fratelli cari, per ogni fatto della storia. Noi pensiamo che la storia sia un qualche cosa, degli eventi che improvvisamente si affacciano all'orizzonte, e quelli che ci sono dentro casualmente vivono queste vicissitudini, queste situazioni. Ma c'è un controllore supremo, che è l'Iddio onnipotente, che tiene anche le redini della storia in mano. E quando giunse la pienezza dei tempi, cioè è quell'insieme di fattori politici, sociali, no? Che permisero non solo a Gesù Cristo, ma innanzitutto al cristianesimo, di poter così espandersi, no? Quando venne il suo tempo, in quanto sapete tutti, sappiamo tutti, che l'impero romano, che governava dappertutto, permetteva e permise al cristianesimo di espandersi. Paolo poteva parlare ad Atene, poteva parlare a Corinto, poteva essere compreso a Gerusalemme, poteva parlare a Tessalonica, perché l'impero romano, no, gli dava questa facoltà. Ma questo è un evento, diciamo, un fatto storico. Quello che è molto importante è che Paolo vuole così ricordare ai credenti della Galazia che Cristo ha adempiuto la legge nel senso più completo e totale. Tutti noi e ogni persona umana, no, ha una legge. Un popolo senza legge non esiste. Anche nei cosiddetti popoli arretrati, che in una maniera forse eccessiva, no, gli occidentali dicono gli arretrati, no, hanno una loro legge, hanno un loro idioma, e vanno rispettati per quel che sono, sia chiaro, no? Vengono dalla Nuova Zelanda, vengono dall'Africa, vengono dal nord, vengono dal sud, non ha importanza. Ma sia ringraziato il Dio che non è in virtù di quella legge che noi siamo stati salvati, ma per un evento storico molto più importante, la venuta di Gesù Cristo. E quindi possiamo dire che non è un fatto casuale la storia, ma aver accettato l'opera di Cristo Gesù, che ha permesso a me, a voi, a milioni e milioni di persone di ogni continente, di poter essere trasformati da schiavi sotto legge a liberi in Cristo Gesù. Gloria al Signore. Quindi il momento importante, no, è questo. Dio ha usato la storia per adempiere i suoi piani, e Dio ha mandato Cristo per poter dare la salvezza a questo mondo, e quindi Cristo ci ha riscattati, come dice sempre Paolo ai Galati, capo 3, verso 13, ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, perché è scritto: maledetto colui che è stato appeso al legno. Cristo è diventato maledizione, ha preso i miei, i vostri peccati, affinché io e voi potessimo ottenere la riconciliazione con Dio e diventare così figli di Dio. E pertanto noi ci onoriamo di appartenere al Signore, ci sentiamo veramente non fieri per un atto nostro, ma onorati di appartenere a Cristo in quanto Cristo ha fatto quest'opera stupenda, meravigliosa e unica, no? Di trasformare la nostra vita in quella di figlioli di Dio. Infatti, la legge mette in evidenza il nostro bisogno di essere salvati. Fa questo, non fare questo e via. Mentre la grazia di Dio, invece, ci dà la salvezza, poiché è per grazia, cioè per un favore non meritato, che voi siete stati salvati, dice Paolo agli Efesini, no? Mediante la fede, e ciò non viene da voi. Guai a colui che si vanta della propria salvezza come se fosse un'opera meritoria propria. Voi siete salvati per grazia, e questo è il dono di Dio e non in virtù d'opera affinché nessuno abbia a gloriarsi. E poi dice Paolo, e parla di adozione, perché siete figliuoli. Noi abbiamo ricevuto l'adozione perché siete figliuoli. Quindi c'è un atto giuridico che è stato fatto nel cielo, trasformando noi, estranei alla cittadinanza celeste, di essere, di diventare figli di Dio. Gloria al Signore. Un atto giuridico per cui un figlio adottato riceve gli stessi diritti degli altri figli materiali, naturali. Cioè, quando una famiglia adotta un figliuolo, questo bambino, questa bambina riceve gli stessi diritti e privilegi degli altri componenti della famiglia. Non è un servo, non è uno schiavo, non è una persona che sta un po' e poi va via, no, acquista il diritto. Il figlio adottato non era né poteva essere considerato un figlio di seconda categoria, no? Ma come gli altri figli. Bene, fratello mio, sorella cara, ti senti estraneo nella famiglia di Dio? Io no, perché Dio per mezzo di Cristo mi ha fatto figlio suo, e questo è il nostro privilegio, e questo è il nostro vanto, di essere figli di Dio in virtù dell'opera salvifica di Cristo. Gloria al Signore. E quindi noi deve esserci sempre la gratitudine, la riconoscenza verso Dio per l'opera che gli ha fatto e verso Cristo per la salvezza che ci ha data. Gloria a Dio. Quindi abbiamo diritto, no, con Cristo a tutte le risorse di Dio. E infatti Paolo adopera un termine, un vezzeggiativo, Abba Padre, cioè come papalino, papà caro, papà caro. Cioè qualche cosa che denota una familiarità con Dio. Cioè quando noi ci accostiamo al Signore, quando preghiamo, non preghiamo più come quelle preghiere che facevamo una volta, recitate senza passione, senza amore, senza attaccamento, perché forse non eravamo neanche convinti noi. Queste parole sì e no arrivavano al soffitto, ma ora noi diciamo: Padre nostro, Padre mio, mi presento a te nel nome di Gesù Cristo. Vi si è creata una comunione, una possibilità per me, per voi e per ogni credente di poter accedere al trono della grazia di Dio in virtù di Cristo Gesù, il nostro meraviglioso Salvatore, nostro meraviglioso Signore e intercessore. Gloria a Dio. Quindi non vogliamo sentirci estranei né a Dio né alla famiglia del Signore, e quindi Egli ci ha dato il privilegio, no? Ci ha adottati come figliuoli, ci ha fatti figli suoi. Non siamo cittadini di secondo ordine, perché è scritto: perché siete figli. C'è una realtà avvenuta se abbiamo accettato Cristo nella nostra vita. Se qualcuno non l'ha ancora fatto, il nostro invito è: credi nel Signore Gesù Cristo, accetta la tua vita e diventerai figlio di Dio, figlia di Dio, senza sforzo alcuno, senza pagare niente, perché è stato tutto pagato da Cristo Gesù. Gloria al Signore. Quindi ai figli aspetta l'eredità. Bene, dice qui, noi siamo diventati eredi di Dio. Non sei più servo, sei erede. Erede delle benedizioni divine. Il fratello Benio è venuto avanti, ha esposto dei bisogni, ha presentato le necessità, no? Li ha condivise e le ha presentate. Perché? Perché egli parlava non a degli estranei di un problema che non ci riguarda, ha parlato alla famiglia del Signore come un componente di questa famiglia, presenta un bisogno che è sì estranea a queste quattro mura, ma che fa parte della gloriosa famiglia del Signore, fratello Walsh e tanti altri. Fratelli miei, vogliamo veramente far sì che la nostra comunione con il Padre per mezzo di Cristo diventi sempre più viva, sempre più accentuata, in quanto non possiamo né vogliamo estraniarci dalla comunione con il Padre, non vogliamo essere persone recitative. La nostra preghiera deve essere una preghiera sentita come figli che si rivolgono al Padre. Non possiamo essere soltanto persone, una volta dicevamo le preghiere recitate, senza partecipazione, ma ora, dice l'autore agli ebrei, accostiamoci con piena fiducia al trono della grazia per mezzo di Gesù Cristo. E quindi c'è questa possibilità, Dio ci ha dato l'autorità di avvicinarci a Lui, la possibilità, e conseguentemente la nostra preghiera non deve essere qualcosa che va nel vuoto, ma è diretta a Dio Padre, gloria al Signore. E quindi non siamo più schiavi, non siamo neanche schiavi della religione. La religione, sapete, molte volte schiavizza più delle catene terrene, perché rende schiavo lo spirito, l'anima. Ti dà delle costrizioni, delle regole che non sempre si riescono a obbedire. Ma sia in grazia di Dio, Gesù Cristo ci ha liberato da queste catene, dai vizi, dalle brutture, anche da una religiosità che era sterile, che era vuota, che era morte e ci faceva morire. Ma ora Cristo ci ha vivificati, gloria a Dio. E quindi noi sentiamo la gioia di appartenere al Signore, la gioia di essere figli di Dio per mezzo di Gesù Cristo, benedetto il Signore. E quindi l'adozione che ci è stata data, no? Noi veniamo trattati da Dio come figlioli. E conseguentemente ci sono dei privilegi. Un figlio dei figlioli in una famiglia non devono guardare con terrore alla figura del padre, alla persona del padre, o chiedere così umilmente alla mamma: mamma, per favore mi dai un pezzettino di pane. Sanno che la loro famiglia, i genitori gli vogliono bene, si preoccupano per il loro bene e quindi si rivolgono al loro papà con affetto. A me dovrebbe, siamo in condizionale, anche se non sempre è così, ma nella stragrande maggioranza dei casi è così. Gesù disse: se voi che siete malvagi sapete dare le cose buone ai vostri figli, quanto più il vostro Padre Celeste dà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Conseguentemente Gesù già diceva: indipendentemente dal vostro carattere, siete cattivi o buoni, voi sapete dare le cose buone ai vostri figlioli. Dio è più buono di voi e sa dare cose buone ai suoi figli. Ecco, quindi dobbiamo entrare in quest'ottica spirituale. Dio, mio Padre Celeste, non mi negherà nulla, ma non mi negherà nulla delle cose che sono nella sua volontà. Signore, fammi avere la macchina grossa, Signore, fammi avere il posto da 7.000 euro al mese, Signore, così. Il Signore non è il nostro lacchè, non è il nostro servitore, noi dobbiamo sentirci servitori suoi. E quindi non dobbiamo dare degli ordini a Lui. Un ragazzino che dà degli ordini al suo papà non vive nell'armonia giusta, scherzando, come diceva una volta un fratello, giocando con il suo nipotino, e gli ha detto: senti, facciamo finta una cosa, che tu sei il nonno e io sono il nipote. Cosa? Ma veramente, fa lui. Sì, allora, mamma prende un bicchiere d'acqua. Cioè, ha subito, no? Si è presa subito l'autorità e l'ha messa in atto subito. Mamma prende un bicchiere d'acqua. Ora, nessuno dirà mai al padre: fa così, fa così, fa in un altro modo. Dio ha messo in ciascuno di noi il senso del discernimento spirituale. Sappiamo e dobbiamo chiedere le cose buone, che non sono buone solo quelle che sono nella nostra ottica. Perché noi, non è vero che sappiamo tutto, non è vero che noi sappiamo più del Signore, sappiamo infinitamente meno di Lui. E se certe cose alle volte ci vengono negate, non arrabbiamoci con il Signore, perché Egli conosce anche il nostro domani che noi non conosciamo. Ed allora, come figliuoli ubbidienti, dobbiamo dire: Signore, se nella tua volontà, accordami questo, ma io come figlio mi rimetto nelle tue sante mani e mi affido a te con fiducia. Perché il cristiano non è un fatalista, è uno che ha fiducia nel suo Padre Celeste, è uno che, avendo conosciuto il Signore, desidera conoscerlo sempre meglio, e in questo impegnarsi in una conoscenza sempre più ampia di Dio, gli si dispone a fare la volontà del suo Padre Celeste, del suo Signore. E quindi i privilegi dei figli è la comunione con il Padre. Sapete, qui in certe case, almeno una volta nel passato era così, i ragazzini, i figlioli, avevano paura del genitore. Si dava del voi una volta, no? E si stava quasi sull'attenti come davanti a un preside, nelle scuole del passato, perché adesso si dà del tuo anche ai presidi, no? Mi ricordo che quando alle superiori ci chiamava il preside, tremavamo. Era una persona alta, Nicola Edwinga si chiamava, uno slavo di origine. Ma perché? Perché c'era quel rispetto verso l'autorità scolastica. Adesso, insomma, perde, dico, di piemontesi. Quello che conta è che con il padre, con il genitore, sia una filiazione, cioè un rapporto di comunione. Dio desidera avere comunione con noi, lo sapete? Non vogliamo estraniarci da questa comunione. Al mattino, quando Dio ci dà grazie di aprire gli occhi, ci affidiamo a Lui. E alla sera, quando così, stanchi del lavoro, delle nostre attività, eccetera, eccetera, andiamo a letto: Signore, mi rimetto nelle tue mani. Lo ringraziamo per l'assistenza che ci ha dato durante il giorno. E il rapporto figlio-padre diventa così un rapporto di armonia, non di, diciamo così, di sottomissione forzata. Non siamo schiavi, siamo figli di Dio. E quindi ci sono anche delle ricchezze spirituali che gli ci ha dato in Cristo Gesù. Lo Spirito Santo, la sua divina assistenza, le guarigioni, quante cose che Dio ci dà, che alle volte non riusciamo neanche a enumerare. Ma perché siamo figliuoli? E Dio ci dà queste cose che appartengono a coloro che sono figli, gloria a Dio. E ci dà un'altra cosa molto importante che nessun genitore può dare: la vita eterna. Un giorno, quando Dio ci chiamerà, se saremo rimasti fedeli, Egli ci porterà nella sua gloria. E chiunque, dice l'Apostolo Giovanni, ha in sé questa speranza, purifichi come Egli è puro. La vita del cristiano è una vita che è sempre a contatto con la contaminazione del mondo, ma non deve essere a sua volta contaminato dal mondo. Viviamo nella volontà del Signore, e Dio ci darà anche grazia di mantenerci puri anche nelle situazioni scabrose. Poi, ovviamente, noi vorremmo sempre i privilegi, perché è bello ricevere sempre i privilegi, le coccole. Ma un padre dirà anche ai figli un giorno: adesso tu sei responsabile, cioè ci sono le responsabilità dei figliuoli. Innanzitutto una ubbidienza a Dio, è un servizio fedele a Lui. Un figlio che rifiuta cioè gli ordini del genitore, un figlio che dice: in questa casa non io vengo, faccio come voglio, torno a casa quando voglio, cioè, il padre può dire serenamente: bene, vuol dire che hai sbagliato porta, questa è più casa tua, perché finché ci siamo noi tu non torni. Specialmente adesso c'è una ragazzina a 13-14 anni che dice: no, io torno all'una, alle due, tu non mi dici niente. Non è vero, non è proprio così. In quelle case dove si arriva a questa specie di baratti, e dove il ragazzino dice: io faccio come voglio, e il genitore sta zitto, quella casa rischia di sfasciarsi. Perché se i fondamenti sono guasti, che può fare giusto? È scritto nella parola di Dio. E quindi ogni famiglia, come ogni società, ha bisogno di regole che si rispettino. L'Italia è famosa per la grandezza delle sue regole, delle sue leggi, dei suoi diritti, ma quante di queste vengono poi messe in pratica, lo sappiamo. Che Dio ci aiuti. Poi c'è il rispetto, l'amore. Ora, verso un genitore non dobbiamo avere soltanto il rispetto come timore, se non ci castiga, ma l'amore. Avete visto con quanto, che commozione desta quando un bambino piccolino, no? Vede arrivare il papà o la mamma, gli corre e il padre che apre le braccia, c'è qualcosa di bello. Il nostro Padre Celeste ci accoglie, sapete, non ci disprezza, indipendentemente dalle nostre capacità, dal nostro carattere, se abbiamo fatto bene o male, ci corregge, ci riprende, ma ci ama. E noi possiamo contare, dobbiamo contare sull'amore di Dio. Io ti amo di un amore eterno, perciò ti rinnovo la mia bontà, dice la parola del Signore nel libro di Geremia. E quindi, cari, e poi dobbiamo essergli fedeli. Un figlio che non è fedele al genitore disonora il genitore. Noi come figli di Dio, per mezzo di Gesù Cristo, vogliamo essere fedeli a Lui fino alla fine. Se possiamo fare quel poco, facciamolo con fedeltà. Se possiamo fare di più, facciamolo con fedeltà. Se possiamo ancora fare di più, facciamolo con fedeltà. Dio è potente di arricchire sempre più la nostra vita se noi confidiamo in Lui, permettendo a Lui di operare sempre in noi, gloria al Signore. Pertanto, fratelli miei, sorelle care, ricordiamoci. Non sentiamoci estranei, non sentiamoci forestieri, ma ringraziamo Dio che ci ha fatti Suoi figli in Cristo Gesù, il nostro Signore, che è benedetto in eterno. Dio ci benedica.